L'altro martedì, la trasmissione gay, lesbica e transgender di Radio Popolare. Cultura, informazione e molto di più. Allora, siamo partiti un po' lenti, un caro saluto ai nostri cari e care ascoltatrici e ascoltatori da Eleonora Dall'Ovo. Siamo ancora orfani della sigla ufficiale dell'altro martedì, spostata da qualcuno, qualche distratto, in una cartella invisibile dell'albero programmi di Radio Popolare. L'abbiamo cercata ovunque, non c'è, e quindi non rimane che fare una cosa sola. Giovedì verremo in radio, la riregistreremo e da settimana prossima tornerà in onda. Allora, intanto un saluto a Roberto Cangioli, buonasera caro.
Buonasera Eleonora, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare.
Curatore della nostra rubrica, anzi della sua rubrica dell'altro martedì, Anywhere Under the Rainbow, suoni identità di genere dal mondo. Allora, sei nella tua ultima puntata, questa sera cosa ci farai ascoltare?
Stasera sarà una puntata tutta italiana, tutta incentrata sull'italiano, ci saranno delle novità, delle sorprese.
Inedite.
Inedite anche, sì. Vi farò ascoltare qualcosa di nuovo.
Bene, allora, questa sera di cosa parleremo? Parleremo di unioni civili e di maternità surrogata, temi scottanti, delicati, che scuotono la comunità LGBT e non solo, anche la comunità etero. Noi lasciamo, ringraziando René e Aubry per questo pezzo che ci ha gentilmente concesso le steppe per la nostra sigla, e passiamo con Roberto che ci presenta la prima canzone.
Oh, benissimo, abbiamo l'onore di dare un'anteprima. Allora, esce domani la sigla ufficiale del Village di Roma del 2016. Who is afraid of gender? Tu hai paura del gender, Eleonora?
Ma no, assolutamente no, non mi fa paura.
È un tema molto dibattuto in questo periodo.
Fa paura alle sentinelle.
Fa paura alle sentinelle in piedi. Allora, come inno contro la paura, andiamo subito ad ascoltarci questo Who is afraid of gender, a nome di due nomi ormai conosciuti, sono Immanuel Casto e Romina Falconi, che per la prima volta cantano in inglese.
Ah.
E questo sarà l'anteprima.
Per essere capiti da tutto il mondo,
il loro messaggio arriverà ovunque. E Who is Afraid of Gender sarà la sigla appunto della stagione nuova di Roma, quindi da domani in poi ve lo sorbirete in tutte le salse, sarà il ritmo che ballerete l'inno ufficiale che ballerete tutta l'estate, l'inno ufficiale gay.
Chi ha paura del gender?
Who is afraid of gender? Immanuel Casto e Romina Falconi.
Them standing there, they just hate themselves.
How come not?
at them, look at them standing there. They hate, they just hate, they just hate themselves.
Emmanuel Casto e Romina Falconi. Who is afraid of gender? L'inno ufficiale del Roma Pride 2016.
Del Gay Village di Roma.
Scusa, Gay Village, beh, va dai. Entriamo subito nel vivo delle unioni civili. La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato la legge 20 maggio 2016 numero 76 sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. Il provvedimento sulle unioni civili, firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 11 giorni fa, entrerà in vigore il 5 giugno 2016. Cosa significa che dal 6 giugno ci si potrà unire civilmente? Beh, noi lo vogliamo chiedere a Vincenzo Miri di Rete Lanford, Avvocatura per i diritti LGBTI, l'associazione che conosciamo, che ha lo scopo di sviluppare, diffondere la cultura e il rispetto dei diritti delle persone LGBT attraverso, grazie a avvocati e avvocate. Buonasera Vincenzo Miri, buonasera.
Buonasera a tutti e a tutte le ascoltatrici.
Allora, grazie di essere qui con noi. Tra l'altro hai sentito in anteprima, tu che sei di Roma, l'inno del ufficiale del Gay Village che rimbomberà per tutta l'estate. Allora, cosa significa, Vincenzo, che dal 6 giugno ci si potrà unire civilmente, andare in comune, chiedere scusate, vogliamo unirci?
Allora, la domanda è chiarissima, ma la risposta è quanto forse di più incerto in questa fase di attuazione della legge appena promulgata. Il 5 giugno è una legge che entrerà in vigore e entra in vigore nella misura in cui un istituto che prima non esisteva nell'ordinamento giuridico italiano, cioè quello dell'unione civile riservate a persone dello stesso sesso, oggi dal 5 giugno verrà istituito come nuova figura. Ne è stabilita anche ai primi commi della legge, dell'unico articolo di questa legge, la modalità di costituzione, quindi è previsto che si costituisce l'unione civile con una dichiarazione da fare di fronte all'ufficiale di Stato civile, alla presenza di due testimoni, e che poi ci sarà una fase di registrazione degli atti delle unioni civili negli archivi di Stato civile. Per rispondere quindi alla domanda bisogna separare due momenti, quello costitutivo, quello fondativo dell'Unione. Posso io andare il 6 giugno e chiedere di fondare questa Unione perché l'istituto esiste nel nostro ordinamento dal 5 giugno, oppure devo attendere che il governo si pronunci con i suoi decreti per, in particolare il decreto quello sulle disposizioni transitorie, per far sì che la fase di pubblicità e quindi di tenuta degli archivi di Stato civile possa influire sulla effettiva possibilità per le persone dello stesso sesso di arrivare a questo strumento e dunque di fondare l'unione civile. La domanda non è facile, non è facile dare una risposta, perché da un lato si può dire esiste questo istituto e dunque posso legittimamente chiedere, anche in assenza di decreti sulle modalità di istituzione, quindi di costituzione, si parla, non so, di celebrazione, come devono essere fatte queste celebrazioni, che al momento non ci sono queste regole. Fatto sta che queste regole potrebbero sembrare ininfluenti per la Costituzione, il rilascio del certificato che è previsto dalla legge sulla come documento che attesta l'avvenuta costituzione dell'Unione, e poi attendere i decreti attuativi, in particolare il decreto, quello del Presidente del Consiglio dei Ministri, la cui emissione è prevista entro 30 giorni dall'entrata in vigore, per dare pubblicità e per verificare come debbano essere tenuti gli atti dei registri dello Stato civile a unione già avvenuta. È una interpretazione non, come dire, piana, perché potremmo tendere, sarebbe forse ragionevole, aspettare quantomeno, certo, per situazioni non urgenti l'avvenuta, diciamo, emissione di norme procedurali, perché poi la fase pubblicitaria è l'altro speculum, l'altro specchio di questa unione civile, perché è altrettanto essenziale come quella fondativa e costitutiva, però si potrebbe diciamo, agire su questo fronte, perché c'è un'esplicita disposizione di legge, di questa legge, che dice che a decorrere dall'entrata in vigore tutte le disposizioni relative all'unione civile acquistano efficacia, quindi non è previsto che il decreto attuativo o altri decreti siano necessariamente una condizione di efficacia, no. L'istituto entra nel nostro ordinamento dal 5 di giugno e quindi si potrebbe ragionare con questa interpretazione che prima ho illustrato.
Però il consiglio, diciamo, è aspettare fino a settembre, dove ci saranno fisicamente questi registri, probabilmente.
Quantomeno per situazioni, certo, non delicate, urgenti, delicate. Probabilmente è più semplice, perché, certo, abbiamo sia la fase costitutiva che la fase pubblicitaria.
Allora, Matteo Salvini ha dichiarato che se diventerà sindaco a Milano, e così magari i suoi colleghi in altre parti d'Italia di partito, non officeranno le unioni civili. Questo vuol dire che ci si può appellare l'obiezione di coscienza contro le unioni omosessuali?
Ma anche qui c'è una qui la risposta è più netta, ecco, rispetto alla prima domanda. A mio giudizio non ci si può appellare assolutamente alla obiezione di coscienza, perché l'obiezione di coscienza non è prevista nella legge sulle unioni civili. Legge sulle unioni civili, il cui ultimo comma recita, le ultime parole sono: è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Nelle altre ipotesi in cui è prevista la possibilità di obiettare, quindi di rifiutare la esecuzione di un provvedimento che ha forza di legge, sono i casi quelli di quando esisteva la leva obbligatoria e quindi sul servizio militare, perché ci si opponeva per motivi di coscienza all'uso delle armi, oppure faccio riferimento all'articolo 9 della legge sull'interruzione volontaria di gravidanza, sull'aborto, che prevede espressamente la possibilità per il personale medico sanitario di obiettare. Questa possibilità non c'è per il nostro ordinamento, nella legge sulle unioni civili, per cui quando sentiamo dire, anche con una certa pervicacia, che i sindaci leghisti o altri sindaci non celebreranno le unioni civili per motivi di coscienza, perché c'è obiezione di coscienza, questo non è possibile, perché altrimenti si opererebbe non solo un atto discriminatorio nell'osservanza della legge, l'ultima disposizione che ho appena ricordato, ma poi si profilerebbe un reato di omissione di atti d'ufficio. Quello che può fare il sindaco è, come del resto fa anche per i matrimoni civili che vengono celebrati, è delegare assessori, consiglieri, altri cittadini alla Costituzione, che poi potrà avvenire in forme di celebrazione proprio dell'unione civile. Però anche qui attenzione a non precostituirsi, a mio giudizio, una valenza discriminatoria, a dire, certo, in ragione dell'orientamento sessuale io delego sempre, perché non è mia, certo, intenzione officiare e eseguire una legge della Repubblica. Per cui è un profilo delicato, e, certo, invece la trascuratezza con la quale viene spesso, come dire, sventolata questa obiezione di coscienza, probabilmente è davvero fuori luogo.
Grazie Vincenzo. Senti, giovedì scorso è stato depositato in Cassazione da diversi parlamentari di area del centrodestra il quesito per il referendum abrogativo della nuova legge che riconosce appunto le unioni civili. Tra coloro che hanno depositato, firmato, sono Roccella, Quagliarello, poi ci sono Molteni, Simonetti della Lega, Sacconi, ovviamente Formigoni, poi c'è Gasparri, Malan, Palmieri, Fucci, Tarquinio, eccetera, eccetera. Ecco,
un plotone
per appunto avviare questa procedura referendaria per abrogare le unioni civili. Ecco,
sì.
C'è da temere, è pericoloso, è una spina nel fianco. Qualcuno ha detto ma succederà come per il divorzio, che poi non si è neanche arrivati alla richiesta giusta di firme per poter poi lanciare il referendum.
Ma, diciamo, qui ovviamente da un lato oggi visto che è stato appena depositato il quesito, ci poniamo un problema di è ammissibile questo quesito e quindi se effettivamente potrà essere indetto un referendum sul tema. Poi sull'esito effettivo del referendum, laddove è dichiarato ammissibile, ho le mie convinzioni e credo che la società sia ampiamente avanti rispetto a questa legge sulle unioni civili, per cui sarà a mio giudizio sicuramente confermata, che è una legge, come è stato detto, di retroguardia già questa, quindi proporre un referendum per abrogarla mi sembra quasi un controsenso, però oggi ci possiamo interrogare se sia ammissibile questo quesito. È una domanda che appassiona i costituzionalisti più attenti su questo ambito e devo dire a me pare, con ogni davvero qui prudenza nella valutazione di ogni giudizio di ammissibilità, che la legge sulle unioni civili, se rimanesse monca di tutta la parte sulle unioni, quindi se si lasciasse solo alla disciplina delle convivenze di fatto eterosessuali ed omosessuali la possibilità di tutelare la vita familiare nei suoi profili anche economici, morali e patrimoniali delle coppie formate da persone dello stesso sesso, non sarebbe una legge che si adegua alle disposizioni, a ciò che ci dice sia la Corte europea che la Corte costituzionale. La Corte costituzionale ci ha sempre detto che la discriminazione sta nel non prevedere una unione, una disciplina, un istituto alternativo al matrimonio, laddove non si voglia estendere il matrimonio anche alle coppie omosessuali formate da persone dello stesso sesso, dove si voglia instaurare un istituto alternativo, questo istituto deve prevedere uno statuto analogo a quello, sostanzialmente equiparabile a quello del matrimonio, e ha spesso ribadito che il parametro per valutare se è omogeneo il trattamento tra le coppie coniugate e le coppie formate da persone dello stesso sesso non è quello delle convivenze di fatto, ma è la coppia coniugata. Per cui quando i propositori del quesito referendario dicono togliamo tutte le unioni civili perché tanto resta la parte sulle convivenze anche omosessuali, dunque tuteliamo così i soggetti che ne fanno parte, a mio modo di vedere bisogna stare attenti, perché lo statuto delle coppie coniugate non è quello non è lo statuto delle coppie conviventi, e lo statuto delle coppie conviventi non è il parametro per valutare la adeguatezza di un istituto alternativo al matrimonio per la tutela delle coppie formate da persone dello stesso sesso.
Molto bene, grazie Vincenzo. A questo punto direi di passare all'ultima domanda. In questa legge sulle unioni civili sappiamo che è monca, perché manca c'è stato lo stralcio al DDL sulla stepchild adoption. Ci sono delle famiglie con dei figli avuti da precedenti matrimoni oppure avuti attraverso la fecondazione assistita eccetera eccetera, che non si vedono riconosciuti. Ecco, quali sono i passi futuri per poter vedere riconosciuta l'adozione cogenitoriale per per coloro i quali si uniranno civilmente, intendo dello stesso sesso ovviamente.
Sì, sì, certo, certo. E, c'è un comma della legge sulle unioni civili, quando è stato poi stralciato il riferimento alla cosiddetta stepchild, un riferimento in realtà improprio, perché è stato aggiunto, si è detto che in materia di adozioni rimane fermo quanto previsto e consentito dalle norme vigenti. Giovedì scorso c'è stata un'udienza in Corte di Cassazione per la relativa alla impugnazione che ha fatto la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma sui famosi casi di stepchild pronunciati dal Tribunale dei Minorenni di Roma sin dal 2014. E quindi sicuramente la interpretazione che darà la Corte di Cassazione, per quanto non esiste il precedente vincolante del nostro ordinamento, è un importante passo per verificare se è una, come dire, l'interpretazione per la quale già è ammissibile una adozione cosiddetta non legittimante, un'adozione coparentale nel nostro ordinamento sulla base delle attuali disposizioni vigenti, è obiettivamente un passaggio fondamentale che poi si espone naturalmente a possibilità di enormi critiche e altri vagli, però l'interpretazione che ne dà la Corte di Cassazione è sicuramente importante, anche per la tutela delle situazioni già riconosciute dopo la sentenza del giovedì, dopo l'udienza di giovedì scorso. C'è anche stata una pronuncia della Corte d'Appello di Torino che ha confermato questo indirizzo della possibilità già di ottenere l'adozione coparentale, per cui se anche in sede di legittimità davanti alla Cassazione dovesse essere confermato questo indirizzo, sicuramente ci sono ancora possibilità ancora maggiori di per le persone unite civilmente di ricorrere all'istituto dell'adozione coparentale sulla base delle norme vigenti. Poi de iure condendo, come si dice, rispetto a ciò che dovrà essere, bisognerà sicuramente insistere su due fronti, secondo me, che sono grandi lacune di questa legge. Da un lato la non previsione proprio dell'adozione piena di minori da parte di coppie formate da persone dello stesso sesso. Due, anche intervenire specificamente sull'adozione coparentale. E tre, prevedere una disciplina seria del riconoscimento di status familiari acquisiti all'estero. Ci sono tanti casi in cui, ad esempio, in paesi dove è possibile formare certificati di nascita con due mamme o due papà, quindi persone dello stesso sesso, poi quando chiedono il riconoscimento in Italia, obiettivamente ci sono dei problemi, perché la circolazione degli status nello spazio europeo non trova ancora una disciplina ferma e ancora una volta è la giurisprudenza che se ne deve occupare, con le inevitabili oscillazioni. Per cui dalla Cassazione, rispetto all'ultima questione che ho accennato, non dipende certamente un fermo e sicuro intento, però è una decisione obiettivamente importante.
Noi ti ringraziamo, Vincenzo Miri di Rete Lanford. Ricordo ai nostri ascoltatori il sito www.retelanford.it, e dove ci sono appunto non solo chi sono e che cosa fanno, ma anche tutti i numeri di telefono nel caso aveste bisogno di un aiuto legale, e soprattutto anche per fare una donazione a questa associazione che sta facendo davvero tanto per i diritti civili delle persone omosessuali e transessuali. Grazie, ciao Vincenzo.
Grazie a voi, grazie.
Buona serata, ciao.
scelgono.
Di un'altra libertà che muore, perché l'amore non vuole né legge né pretesa, perché chiamarci amanti è una condanna accesa. Non c'è nessuna vergogna in questo amato amore, sarà un arcobaleno a fare una canzone, perché chi giudica trema e chi ama vince sempre. Nessuno deve soffrire, nessuno merita
di odiarsi, perché non si accetta, il mondo pensa che è diversa, un solo bacio e si imbarazza, poi condanna una.
Ma Roberto, ma che canzone! Cioè, sembra l'evoluzione, non so, di Amici, queste ragazze, che però non pronunciano mai la parola maledetta.
Esatto, esatto.
Ai, ai, ai.
Hai colpito nel segno.
Non la pronunciano
comunque
mai.
Dai.
Sì.
Insomma, dai, le
come
applaudiamo
sono...
perché
sì,
comunque hanno avuto
sono?
Coraggio. E in effetti sei perspicace, perché queste sono quattro artiste italiane che hanno bene o male avuto a che fare chi con Amici, con X Factor,
ha
partecipato anche anni fa a Sanremo. Sì, lo stile è un po' quello. E hanno dato vita a un progetto in occasione dei 10 anni del Gay Helpline di Roma. Hanno fatto questo progetto, sì, che si intitola appunto L'amore merita, come avrete capito dal brano, ascoltando il brano. È un brano molto orecchiabile, però diciamo è anche cioè, con dei contenuti intelligenti, finalmente, no? Cioè,
nel sì, senso, sì, comunque... poi lo sai che da femminista lesbica, se la parola non viene detta, è un po' come se non la si dicesse. No? Però noi siamo
sì,
contenti,
dai,
un po'
comunque...
un'evoluzione di Cristina sì. D'Avena e... No, mi piace, ma sono carine, eh?
Sì, sono carissimo. Ho mandato il video anche sulla pagina dell'altro martedì, le vai a vedere. Sono Simonetta Spiri, Greta Manuzzi, Verdiana Zangaro e Roberta Pompa.
Carine, sono giovani, dai,
sì,
brave.
Sono giovani, sono brave, sono delle professioniste comunque.
Sì, sì, hanno più coraggio della Gianna Nannini, no?
Di altre.
Sì, sì,
ecco,
sì.
L'hai detto.
L'ho detto.
Hanno avuto più coraggio di Gianna Nannini, tutto sommato. E hanno lanciato questo inno, questo slogan in sostegno di temi fondamentali, non solo appunto per l'amore, la libertà, l'uguaglianza,
ecco,
di tutte le persone di fronte,
ecco,
all'amore,
vale.
No?
Brave, brave, brave.
Questo
Simone.
Momento direi che ci sta
sì,
tutto.
Sì, ci okay. Sta tutto. E noi applaudiamo il nostro caro Roberto Cangioli, ha già postato sulla nostra pagina Facebook appunto il video con la canzone. A questo punto sentiamo un altro brano.
Sentiamo un altro brano, sì, guarda, è uscito in questi giorni un altro video di un altro artista italiano, questa sì. Volta da Roma passiamo a Milano.
Sì.
E lui si chiama Ricky Cellini, fra l'altro è noto, un artista, uno showman famoso nell'area anche del circuito dei teatri, perché fa anche teatro. E ha collaborato con Dario Gai, con Rita Pavone, con altri artisti, insomma. E tempo fa, non so se ti ricordi, avevamo postato forse qualcosa l'anno scorso, aveva fatto il primo singolo tratto dal disco Rettoriano. Cioè, cosa ha fatto?
Sì.
Ha reinterpretato le canzoni della Rettore, che è comunque un'icona gay, e in una chiave inedita, molto inedita e molto bella, fra l'altro, che non sono delle banali cover, ma le ha rifatte con degli arrangiamenti molto molto, da una parte camp, ma anche jazzati, con degli arrangiamenti sopraffini. Sono andato a vederlo dal vivo alla presentazione del disco, ed sono veramente rimasto stupito. Pensavo una cosa molto così, molto trash, invece è stata una cosa molto fine. E di tutte queste canzoni, di queste cover, l'album contiene una decina di canzoni, ma tra queste c'è un'inedita che lui ha scritto appositamente col suo arrangiatore, e si intitola proprio Io sono rettoriano, e dice la canzone: anch'io come te sono di Urano.
Ah, che è una citazione, di Priscilla.
Un vero rettoriano. È una bella canzone, e lui, diciamo che ha una bella voce, interpreta anche bene, e noi vi vogliamo far ascoltare questo brano. Però io, se avete occasione, andate a scaricarvi l'album, perché è veramente particolare, e troverete anche per chi ama la Rettore, ma anche per chi magari non la conosce, delle interpretazioni veramente originali, direi, veramente per la prima volta delle interpretazioni originali. Andiamo a ascoltarcelo, è uscito appunto il video, Io sono rettoriano. Ricky Cellini.
Ci sono cose che non passano mai, come il ricordo di un'estate, l'emozione di un grande amore, l'estasi clamorosa di una canzone. Sono cose che mi fanno star bene, come il profumo del mare, lo scodinzolio del mio cane, il brivido divino di un batticuore. Anch'io come te sono di Urano, un vero rettoriano, e continuo a urlare, Donatella non c'è, si è piccata sul bidet. Anch'io come te sono di Urano, autentico rettoriano, continua a cantare, cobra con sale, se lo mangi fa male. Ci sono cose che non passano mai, come la voglia di ascoltare, la pulsazione di quell'ardore, il magnifico delirio della passione. Sono cose che mi fanno incazzare, come i massacri delle parole, l'essere figli di un dio minore, la caduta massi su ogni valore. Ci sono mani piene di calore, ci sono silenzi che fanno rumore, ci sono voci da amplificare, ci sono sguardi che vanno altrove. Anch'io come te sono di Urano, un vero rettoriano, e continuo a cantare, Donatella non c'è, si è ficcata sul bidet. Anch'io come te sono di Urano, autentico rettoriano, e continuo a urlare, cobra con sale, se lo mangi fa male.
21:03, state ascoltando L'altro martedì? La trasmissione gay, lesbica e transgender di Radio Popolare. Musica scelta questa sera da Roberto Cangioli. Cambiamo completamente argomento, dalle unioni civili ai palchi di Amici e X Factor. Parliamo di maternità surrogata, autodeterminazione delle donne o dei committenti, l'utero è mio e lo gestisco io, libertà o sfruttamento di corpi. Questa è la prima puntata che affronta il tema della maternità surrogata, anche appunto nel mondo LGBT, nella comunità gay lesbica. Ne parliamo questa sera con la sociologa Daniela Danna, autrice del saggio Contract Children, questioni sulla surrogacy, e è un volume, è un saggio in lingua inglese, e con noi qua c'è Daniela Danna. Buonasera Daniela.
Ciao, ciao a tutte e a tutti.
Allora, direi di iniziare subito per entrare nel vivo di questo argomento. Che cosa significa innanzitutto maternità surrogata e come nasce questa pratica?
Allora, maternità surrogata è una parola che ha un autore, si chiama Noel Kane, era un avvocato statunitense che ha avuto l'idea di fare dei contratti in base ai quali una donna potesse promettere una discendenza a generalmente una coppia eterosessuale. Noi questa questione l'abbiamo affrontata in Italia soprattutto sulla spinta di padri gay che sono andati in California, in Canada e hanno pubblicizzato molto la loro vicenda, le loro relazioni personali con queste donne, ma dietro questo c'è un mondo che è piuttosto inquietante se lo conosciamo, proprio perché la forma del contratto obbliga chi si sottopone a consegnare poi la prole. Se non lo fa, ci sono i tribunali, c'è la restituzione del denaro che è passato di mano e addirittura nella legge californiana che è stata approvata nel 2013 c'è un nuovo diritto di famiglia che dice che si diventa genitori con l'intenzione di diventarlo. E questo è un eufemismo per parlare della proprietà dei gameti, perché se io compro dello sperma e compro un'ovocita, il risultato è poi metto sotto contratto una donna perché mi cucini questo prodotto nel suo fornetto, il risultato sarà mio figlio o mia figlia, secondo la legge. Quindi con nessuna possibilità per la donna che effettivamente è diventata madre di nascita attraverso la gravidanza e il parto di poter mantenere la relazione che per 9 mesi ha avuto con il feto in formazione e poi con la neonata o neonato.
Ma è questa donna che
di lei,
certo. Dunque diciamo che
questo non dimentichiamolo.
Certo. Ci sono ripetiamo per dirlo agli ascoltatori e alle ascoltatrici chi sono gli attori in questa scena familiare, diciamo, surrogata.
Allora, maternità surrogata appunto è l'avvocato che stila questo contratto presso un'agenzia la quale si occupa di reperire le donne, poi ci sono molte donne che lo fanno in proprio, anzi troviamo degli annunci che dicono ah io ho già esperienza quindi rivolgetemi a me, l'esperienza va pagata in più per cui i committenti comunque risparmiano perché non devono pagare se si rivolgono direttamente a una donna, non devono pagare l'agenzia, l'avvocato naturalmente, i medici che faranno molto probabilmente una fecondazione extracorporea perché così la donna si convince ancora di più che il feto che si sta sviluppando non è suo, perché l'ovocita non è suo, ma tutto il resto ce lo mette lei, mi sembra. Esiste anche una cosa che si chiama epigenetica, ovvero gli ormoni, ovvero l'influenza che la gestante ha sullo sviluppo del DNA del feto, appunto. E soprattutto anche un altro particolare piuttosto inquietante, parte di questo denaro che i committenti pagano finisce attraverso l'agenzia a una psicologa che si occupa in molti casi, non in tutti, chiaramente okay. Perché non c'è un modello universale,
certo.
Però trovo molto inquietante che sia previsto spesso anche il supporto psicologico per far sì che appunto la donna non consideri sua la prole e quindi arrivi al parto e serenamente se ne distacchi.
Ecco, esiste un articolo di questo contratto, un comma di questo contratto dove la donna gestante può recedere il scindere il contratto e tenersi il bambino, cioè alla fine la madre, colei la quale partorisce, si può ritenere madre se stessa, visto che stabilisce una relazione di crescita all'interno del proprio utero con un essere vivente, si può considerare madre e scindere il contratto?
Allora, il contratto è sempre un do ut des, quindi il do è la creatura che nasce, ut des perché riceve appunto del denaro. Nel momento in cui dovesse rescindere questo contratto ci sono le penali, cioè naturalmente poi una persona può rescinderlo, tranne in qualche luogo al mondo, tra cui come dicevo la California, in cui è obbligata, perché non ha la legge non la considera come madre. Tra l'altro ecco, questi pochi luoghi al mondo stanno anche recedendo, perché ho sentito a un incontro che ho fatto in università venerdì scorso che lo Stato di Tabasco, che aveva elencato tra i pochissimi luoghi per i quali si è firmato questo contratto non si è considerata madre in nessun modo, e invece ha cancellato questa norma, così come stanno tornando sui suoi passi l'India, la Thailandia l'ha già fatto, quindi davanti agli scandali internazionali, al fatto che nascono appunto bambini con handicap che poi i committenti non vogliono, davanti al fatto che chiunque può diventare padre o madre semplicemente comperando dei gameti, il caso australiano, il caso thailandese di una coppia australiana era particolarmente inquietante perché un pedofilo che ha preso una moglie thailandese per corrispondenza ha commissionato questi bambini, poi lasciandone uno che non era sano alla madre di nascita.
Ecco, la surrogata ci pone di fronte a una monumentale domanda: chi è la madre? Nella maggior parte dei casi esiste anche una donatrice di ovuli. Può essere chiamata madre? Che ruolo ha?
Allora, intanto chiariamo la terminologia perché,
sì.
Allora, come dicevo, maternità surrogata è il contratto. Io chiamo maternità per altri un fenomeno più ampio, cioè il fatto che ci sono stati nella storia, ci sono nella contemporaneità degli episodi effettivamente in cui delle donne volontariamente e senza pagamento per aiutare una coppia infertile, in genere nelle loro conoscenze, non qualcuno che viene dall'altra parte del pianeta, hanno fatto questo, e quindi questo è un caso di maternità per altri, ma non surrogata, non nel senso appunto di avere, di essersi obbligate. Quindi donatrici di ovuli sono delle venditrici di ovuli che vengono estratti con dei procedimenti chirurgici e delle alte dosi di ormoni, che sono tra l'altro le stesse anche della fecondazione, che vengono usate per la fecondazione extracorporea e poi per fare attecchire l'embrione nella donna che deve svilupparlo se non è stato fecondato dentro di lei. Queste alte dosi di ormoni sono anche pericolose perché hanno addirittura portato alla morte alcune donne, questo lo si vede in un documentario di Jennifer Lahn, oltre che in articoli sulla stampa. Quindi allora chi è la madre? La madre è colei che è sempre stata, ovvero noi chiamiamo esperienza materna il fatto, e dico subito, lo possiamo scindere in due. Allora, un'esperienza biologica e un'esperienza sociale, che in genere coincidono, ma non sempre, nei casi di adozione. La madre sociale non è una madre biologica. Nei casi di adozione da parte di una coppia gay non c'è nessuna madre sociale, ci sono dei padri sociali. Ma la madre biologica c'è sempre, e la madre biologica è colei dall'utero, nell'utero della quale noi ci siamo formati, attraverso la vagina della quale siamo usciti. Qui c'è un aspetto anche soggettivo che viene sempre riproposto quando negli incontri pubblici, nel dibattito in Italia soprattutto, cioè il fatto di dire: ma se quella donna non si considera madre, non lo sarà. Quella donna non si considera una madre sociale, ma non può negare che questo sia accaduto al suo corpo e al corpo della nuova nata, e non può negare che questa cosa faccia parte della sua storia, così come della storia del nuovo essere. Se non vogliamo chiamarla madre, dobbiamo inventare una nuova parola, però questa è l'esperienza materna secondo la nostra lingua, che si è formata in millenni in cui questo è sempre stato certo, ovvero che la madre biologica fosse sia la fonte dell'ovocita sia anche la gestante, e è diventato appunto dubbio, diciamo, è stato messo in dubbio con la fecondazione extracorporea, che ha permesso l'utilizzo di un ovulo di un'altra donna, ma quest'altra donna non sta in una relazione materna nei confronti del neonato, della neonata nata dal suo ovocita, sta in una relazione che possiamo pensare come analoga a quella paterna,
certo.
Cioè di avere un legame biologico, gli uomini ce l'hanno attraverso i loro spermatozoi, con una creatura di cui si attende la formazione dall'esterno, ma senza contribuire più al di là dell'impulso genetico che viene dato. Quindi io chiamo nel mio libro questa figura, non sono la prima a farlo, un padre femmina, nel senso biologico della cosa. E noi abbiamo inventato con la fecondazione extracorporea, con queste tecniche mediche che solo nel 78 per la prima volta hanno dato vita a un nuovo essere umano, la famosa Louise Brown, abbiamo dato vita a dei padri femmina, non a una terza madre.
Senti, i sostenitori della surrogacy decantano le gioie e le soddisfazioni che le madri surrogate provano nel compiere questo gesto altruistico e disinteressato, che però prevede comunque uno scambio di denaro, ovviamente un pagamento oppure delle donazioni, quanto c'è di vero in questo, in questa gioia e soddisfazione? Esistono delle testimonianze contrarie?
Sì, allora nella mia ricerca ho una parte proprio dedicata agli attori più stretti di questo, di questa relazione, perché fondamentalmente c'è una relazione, che sia un contratto, che sia un gesto di amicizia, di grande affetto, di generosità, c'è sempre una relazione. E in questo capitolo appunto passo in rassegna una serie di studi, soprattutto di antropologhe che hanno seguito queste donne, e si trova un po' di tutto, cioè si trova una subcultura che si forma, che esalta proprio queste che sono le tradizionali caratteristiche femminili, cioè l'autosacrificio, il non volere essere protagoniste, il mettere a disposizione il proprio corpo per i fini altrui, l'essere felice attraverso la felicità altrui. Queste esiste, sono emozioni umane, non le voglio negare, non le voglio neanche disprezzare, ma accanto a questo esistono le donne che si rendono conto di aver fatto qualcosa, che gli è stato chiesto loro qualcosa che non sono in grado di fare, qualcosa di sovradonnano, se vogliamo usare una parola
che non vogliono più fare,
specifica, sovrumana,
certo.
Qualcosa che non si sentono di fare perché sviluppano un legame con la creatura che cresce dentro di loro. E io mi chiedo, ma chi chiede questa cosa a una donna, cioè di diventare madre di nascita e poi abbandonare di fatto, perché sta abbandonando la sua creatura che si rivolgerebbe a lei se non ci fosse questa separazione, per il nutrimento, per la rassicurazione, perché i feti cominciano a sentire dal sesto mese ed è noto che riconoscono, i neonati riconoscono la voce della madre, sono rassicurati dal suo battito cardiaco. Ci sono molte ricerche sui neonati molto interessanti che fanno vedere che non sono degli esseri passivi, ma hanno una loro storia già.
Senti,
anche se poi noi non ce la ricordiamo,
certo,
da grandi.
Certo, sì.
Ecco, quindi chi vuole costringere attraverso il contratto queste donne a lasciare i figli sta separando con la violenza una donna dalla sua prole, e questo io lo trovo molto ingiusto, e trovo che non sia assolutamente necessario, soprattutto se si parla di etica della maternità per altri, dover introdurre dei contratti che hanno l'unico scopo di essere sicuri sul fatto che questa promessa che viene fatta prima ancora di rimanere incinta poi verrà mantenuta e la donna, certo, comunque si staccherà dalla sua creatura.
Senti, il tuo saggio è stato contestato da diverse femministe, da famiglie arcobaleno, sei stata accusata addirittura di antifemminismo. Chiara Lalli, che scrive sull'Internazionale, filosofa e saggista, dice che le donne sono padrone del loro utero e quindi non serve un legislatore, chi decide per esse, possono decidere liberamente se gestire la maternità per altri, e sei stata accusata da diversi gay come omofoba perché sostiene che i figli li fanno le donne e non ci possono essere contratti. Si può invece arrivare a una maternità surrogata etica, senza lo scambio di denaro e l'obbligo di non avere più relazione col figlio partorito. C'è stata tra l'altro una grave censura a Udine sabato scorso, dovevi presentare il tuo libro, il tuo saggio, eri stata invitata da Arcilesbica per parlare di Contract Children e invece l'appuntamento si è visto cancellato in seguito alle proteste di Arci Gay. Ecco, a questo punto io ti conosco da 25 anni, sei stata tra le prime sociologhe femministe e lesbiche a scrivere di matrimonio omosessuale, di famiglie omogenitoriali.
Prima ancora di diventare sociologa.
Prima hai scritto...
come forma di attivismo,
esatto,
per il movimento.
Come innanzitutto... Com'è possibile che stia succedendo che tu diventi improvvisamente omofoba? E anche perché mi sembra che tu questa battaglia contro la surrogacy la faccia anche per le coppie eterosessuali che ricorrono a questo tipo di pratica, giusto?
Sì, sì, no, assolutamente. Nel mio libro ci sono, credo, un paio di riferimenti alla possibilità che anche degli uomini gay, anche singoli, non necessariamente in coppia, diventino padri attraverso questo tipo di relazione, ma non è una cosa che riguardi in primo luogo gli uomini gay. Allora, rispetto alla questione dell'utero mio, lo gestisco io sono assolutamente d'accordo con Chiara Lalli quando dice questo e con tutte le femministe che l'hanno detto, perché non c'è nessun motivo per cui una donna non possa decidere di fare questo per altri. Io trovo che non sia giusto che si faccia pagare, perché diventa un lavoro la gravidanza. Allora noi che stiamo come classe lavoratrice stiamo già perdendo moltissimi diritti sul posto di lavoro, perché la lotta di classe sta andando un po' male ultimamente, dagli anni 70 in avanti lo statuto dei lavoratori è stato completamente travolto. Allora non vorrei che tra queste perdite ci sia anche la perdita della capacità di decidere sul proprio corpo e sulla propria gravidanza, perché quando questi contratti vengono introdotti, una delle clausole, anche negli Stati Uniti, dove il diritto all'aborto è protetto dalla Costituzione, anche negli Stati Uniti gli avvocati ci provano a scrivere l'aborto eventuale è una decisione medica che viene presa dal medico, che non fa riferimento alla salute della donna, ma fa riferimento ai committenti, ai desiderata dei committenti e, come dire, tratta il corpo della donna nell'interesse di questi ultimi. Quando queste donne firmano dei contratti con queste agenzie, virtualmente rinunciano al proprio diritto d'aborto. Perché è importante il diritto d'aborto? Perché la gravidanza per altri in mano medica significa impiantare molti embrioni, perché non si è sicuri del risultato e quindi per accelerare i tempi si fanno gravidanze extracorporee, soprattutto appunto per convincere la donna, la gestante, che il figlio non è suo. Si rimpiantano, e non si rimpianta uno solo ma molti, quindi a questo punto scatta quella che viene chiamata eufemisticamente la riduzione embrionale, cioè si fanno degli aborti selettivi per tornare al numero di figli che i committenti desiderano allevare. E a quel punto la donna, secondo il contratto, dovrebbe accettare passivamente che la decisione dell'aborto passi attraverso altri. Quindi io non ci vedo molta libertà in questo, così come non ci vedo molta libertà nel fatto di dovere sottoporsi a dei regimi alimentari particolari, a essere controllate, a autobombardarsi di ormoni con iniezioni quotidiane, perché poi l'embrione deve attecchire. Allora, tutte le tecnologie che in teoria, poi in pratica non è mica detto, servono a rendere la gravidanza migliore, più tranquilla, vengono adottate, compreso il parto cesareo in India, che è una cosa che fa veramente ridere, perché tutte queste donne viene fatto parto cesareo perché è il massimo della tecnica, ma noi sappiamo che il parto cesareo, quando non serve, mette a maggiore rischio, certo, la vita e della madre e del nascituro. Quanto alle accuse di omofobia, io devo dire, sinceramente non le ho sentite, forse mi è sfuggito qualcosa che è passato via internet o via Facebook, non sono su Facebook, viva Dio. Mm-hmm. Però anche questa è un'interpretazione, perché i gay non vedono le lesbiche, cioè l'omosessualità, il neutro, è necessariamente un'omosessualità maschile. Questo l'ho imparato appunto a spese anche di come dire, della mia posizione sulla maternità surrogata, che viene sistematicamente travisata dicendo che io non voglio che i gay diventino genitori, che cosa che possono fare appunto attraverso mille altri modi, mille altri accordi con le donne, oppure la richiesta che venga introdotta anche l'adozione per le coppie omosessuali o per i singoli in Italia. Di questo non si parla più. Quindi omosessualità uguale uomini gay, omogenitorialità, e questo è veramente il massimo dell'assurdo, uguale ancora una volta uomini gay. Io ho parlato di omogenitorialità, ma ovviamente avendo in mente il fatto che sono le donne lesbiche, le figlie, poi c'è anche qualche padre gay, per cui chiamiamolo pure al neutro, ma è stato un grosso errore. Quindi omofobia cosa significa? Che io sono contro i gay, evidentemente, certo, anche se sono lesbica. Quindi questo sarebbe forse adesso io prevengo, perché non ho ancora sentito un'accusa di questo tipo nei miei confronti, però potrebbe essere che capiti, quindi prevengo questa accusa dicendo sono lesbica anch'io e omofobia non è. Allora devo dire, io voglio dire un'altra cosa importante su questo, importante per il movimento, perché quello che non si capisce quando si fanno delle censure come a Udine, come si è tentato a Palermo, come evidentemente anche in tutti gli altri luoghi in cui ho chiesto di presentare il mio lavoro ma poi non mi è stato risposto, allora in questo caso si pensa che ci stiamo difendendo. Se non apriamo un dibattito serio su che cosa è etico in questa pratica, che finisce per essere una compravendita di figli, noi prestiamo il fianco ad essere attaccati per questo, perché sembra che tutto il movimento difenda, certo, difenda la compravendita di bambini, e diamo ragione al Family Day, francamente. Io questo non lo voglio, perché è una cosa che è pericolosa per me in primo luogo. Io non sto facendo nessuna crociata, io ce l'ho con una posizione politica che sembra essere quella del movimento, ma non lo è, perché non viene nemmeno discussa. Vengono chiusi, come a Udine, i luoghi in cui noi potremo invece incontrarci sentire da me, che ho fatto una ricerca, e da chiunque altro l'abbia fatta, che cosa succede effettivamente nei posti dove questa cosa è diventata un contratto. Poi si parla di mercato nero, ma non esiste un mercato nero. Tutti i bambini che dall'estero vengono portati in Italia perché sono stati comprati in luoghi dove la legge dice che questa cosa si può fare. Quindi non mascheriamoci dietro anche a queste falsità. Capito? Il movimento non può andare avanti a forza di falsità e di bugie e di favole, perché la favola che i bimbi riporta la surrogata non se la beve più nessuno.
Allora, Daniela Danna, sociologa e femminista e attivista nel movimento lesbico, ha scritto questo saggio Contract Children, Questioni in Surrogacy, Ibidem editore. È tutto scritto in inglese perché non è stato... uscirà in versione italiana?
Guarda, io sono in contatto con degli editori e da mesi aspetto una risposta, incrociamo le dita. E, sul mio sito www.danieladanna.it ci sono alcuni contributi in italiano invece.
Va bene, noi ti ringraziamo, ci sarà una seconda puntata legata alla maternità surrogata, noi ti lasciamo ai tuoi lavori e ti ringraziamo. Ciao Daniela.
Grazie a te, grazie a tutti.
Ciao.
A sentirci. Ciao.
Trace my lips with your fingertips. Blow me away, how do you do it? Like the sun falling for the moon. Oh, oh, oh.
Tema spinoso quello della maternità surrogata, ci ritorneremo su? Allora, torniamo in studio. Chi stiamo ascoltando?
Stiamo ascoltando il nuovo brano di Osvaldo Supino, meglio il quarto singolo tratto dal suo ultimo disco Behind the Curtains, per il quale Osvaldo ha realizzato un nuovo video interamente girato a Miami, dove lui è stato ospite della Miami Beach Gay Pride due settimane fa. È un video molto bello perché è un video con una bellissima storia d'amore, molto intensa, e Osvaldo recentemente non si è mai tirato indietro a mettere in visibilità il suo essere dichiaratamente gay.
Ma lui è famoso per questa musica disco?
Sì, è famoso per questa musica disco.
Sai, però, che non me ne intendo molto, quindi...
Sì, fa anche delle ballad, ci sono delle ballad veramente romantiche nell'ultimo disco. E niente, comunque è un artista tutto tondo, direi.
Allora, siamo addirittura d'arrivo, non abbiamo la sigla, quindi terremo una musica, un pezzo, un brano scelto da Roberto come sigla finale. Cosa hai scelto?
Allora, io avrei scelto un brano che l'anno scorso è stato andato molto bene in Spagna, La Prohibida.